Leggiamo dalla lettera a Colossesi, sulla quale stiamo riflettendo da qualche settimana, e leggiamo dal capitolo 1, versetto 24, fino al capitolo 2, versetto 3. Colossesi 1, 24 e 2, 3. E dice così l'Apostolo Paolo, insieme ai suoi collaboratori, in particolare a Timoteo, quando scrisse questa lettera: ora sono lieto di soffrire per voi, e quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far conoscere, ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi e per quelli di Laodicea, ma per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Domenica scorsa abbiamo parlato, ricorderete, della nuova nascita o della nuova vita. Abbiamo parlato anche dei benefici in Cristo a favore proprio dei nati di nuovo, in ragione della vittoria di Cristo sulla morte attraverso la resurrezione fisica, sconfiggendo anche il suo avversario, il nemico. E oggi, per la grazia del Signore, affronteremo il tema della chiamata al servizio, chiamati per servire. Infatti nessuna nuova nascita, nessuna nuova vita è esclusa dalla chiamata efficace anche al servizio. Dio non ci ha solo chiamati a vita eterna, ma ci ha chiamati anche al servizio. L'essere stati chiamati da Dio per nome, perché ognuno di noi era ben conosciuto davanti al Signore, questo lo possiamo pensare in particolare a Paolo, che scrive questa epistola e pensa a se stesso quando sulla via di Damasco il Signore lo chiama per nome. È una chiamata non finalizzata ad un semplice, come dire, appello di presenza o di garanzia di grazia. Essa è una chiamata che ha efficacia anche in vincoli vocazionali. E Paolo, credo, aveva ben colto questa verità, questi vincoli vocazionali della chiamata, al punto da ritenere che tali vincoli non siano qualcosa, diciamo, di un'elite, di un semplice gruppo della Chiesa, ma di tutti i nati di nuovo. Rileggiamo un testo, cioè il testo conclusivo del brano della settimana scorsa, e cioè i versetti 22 e 23 del capitolo 1. Anzi, leggiamo dal versetto 21, che ci richiama anche alla al tema del rifugiato o comunque degli stranieri, voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Il fatto che Paolo, come dire, dica questo anche ai credenti ai quali scrive, è proprio indice del fatto che l'essere chiamati a servirsi appartiene anche a tutti coloro che leggeranno la sua epistola. Il primo vincolo vocazionale è legata proprio alla, come dire, all'opera di riconciliazione di Dio con Lui e in virtù del sacrificio di Cristo. Paolo lo identifica proprio nella perseveranza della fede e nel costante ascolto della parola del Vangelo, predicato, ascoltato, ricevuto come parola autorevole del solo Dio che si è rivelato. Ma il secondo vincolo che ci introduce al tema di oggi è appunto inseparabile dalla perseveranza della fede e che Paolo lo ritiene, come dire, come la seconda facciata della stessa medaglia di chi è nato di nuovo, è il servizio. Sono diventato servitore, abbiamo letto il versetto 23. Ecco, vorrei cogliere con voi quattro aspetti circa il tema chiamati per servire. Primo, siamo chiamati per servire per mandato di Dio. Cioè Dio ci chiama e ci affida questo mandato. In secondo luogo, per servire la parola, per servire la Chiesa e per servire i peccatori, gli stranieri, i profughi, persone anche non credenti. Ora, prima di addentrarci dobbiamo rilevare che il servizio evidentemente ha un costo. È fatto di tempo, di risorse, di energie, di sofferenza anche fisica e a volte di solitudine. Paolo lo dice chiaramente al versetto 24 che vorrei rileggere. Ora sono lieto di soffrire per voi. Appena detto io sono diventato servitore, ora sono lieto di soffrire per voi. E quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, a favore del corpo che è la Chiesa. Vediamo che qui Paolo trova perfino gioia nella sofferenza per i credenti. Nel parlare delle afflizioni in Cristo che compie nella sua carne, ovviamente Paolo qui non sta introducendo l'eresia delle stimmate dei santi, tanto amata e insegnata dal cattolicesimo. Paolo non sta dicendo che le sofferenze di Cristo sono state insufficienti per la salvezza dei peccatori, da richiedere che anche i nati di nuovo debbano soffrire e contribuire per la salvezza dei peccatori o degli altri. Paolo sta semplicemente dicendo che essere stati chiamati a servire Dio, perché questo è il primo vincolo quando si serve anche gli altri, comporta sofferenza. Se si vuole essere fedeli a Cristo, comporta sofferenza. Se si vuole essere fedeli alla verità del Vangelo, comporta sofferenza. Questo significa che quando noi soffriamo, perché stiamo servendo, Cristo soffre per noi. Qualsiasi tipo di servizio che poi potremmo anche immaginare. Questo è anche un po' stato il senso delle parole che Paolo udì dal Signore Gesù sulla via di Damasco, quando lo chiamò a ravvedimento e gli disse: Saulo, Saulo, perché mi persegui? Paolo, Atti 9:4, Paolo stava perseguitando chi? La Chiesa, quelli della nuova via. Gli atei erano stati definiti dagli ebrei, coloro che stavano seguendo il Cristo. Ma Cristo gli dice che stava perseguitando lui. E del resto, se noi vogliamo dichiarare, per esempio, la verità biblica in un incontro pubblico, in un colloquio personale, tutti siete peccatori, perché la Scrittura dice che siete peccatori, non sarà difficile essere derisi, esclusi, insultati. Sapete, oggi anche con le nuove leggi sociali che si stanno mettendo in campo sui temi della diversità di genere, omosessualità, uomo, donna, gender, transgender e via di seguito, esprimere il pensiero biblico su questi temi e sul fatto che tutti gli uomini sono peccatori è essere accusati di omofobia e di essere anche, diciamo, perseguibili per legge. Ci sono paesi dove questo è già attuativo, è già stato attuato, e non mancherà molto, se non sbaglio, che arriverà anche in Italia. Allora, se noi, cari in Cristo, non siamo disposti a soffrire per il Signore, ciò che dobbiamo fare? Semplicemente tacere, mantenere per noi le nostre convinzioni. Se non vogliamo soffrire, non dobbiamo servire nessuno, perché servire comporta stanchezza, comporta sofferenze, comporta impegno fisico e a volte anche comporta impegno economico. Ma se scegliessimo questa strada, possiamo ancora dichiararci di essere seguaci di Cristo, cioè fedeli, ubbidienti a Cristo? Ricordiamo, Gesù, quando ha lavato i piedi ai discepoli, non ha detto: va bene, ora mi aspetto che anche voi facciate ciò che vi ho fatto e lo facciate a me, perché io vi ho servito. E se noi facciamo qualche piccolo servizio con intento che ci venga in qualche misura ricambiato, forse con qualche aggiunta in più, beh, noi ci comportiamo come quelle persone che Gesù stesso, nel sermone sulla montagna, dichiara essere pagani, non credenti, perché già questi lo fanno così. Ma se voi vi comportate come loro, che cosa c'è di diverso tra voi e loro? Matteo 5:46-47. Ma Gesù, dopo aver lavato i piedi, disse: capite quello che vi ho fatto? Cioè, state riflettendo su ciò che vi sto dicendo? Se dunque io, che sono il Signore, che sono il Maestro, che avrei tutto il diritto di essere servito, vi ho servito, vi ho lavato i piedi, anche voi, quindi voi, riferendosi ai credenti, ai discepoli, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. E notate che non è quello che fa una volta all'anno il capo della Chiesa Cattolica, e che non è semplicemente quell'atto simbolico, tra l'altro di piedi già puliti. Anche voi dovete lavare i piedi di ogni altro, cioè dovete metterli a disposizione. E Gesù dice: perché io vi ho lasciato un esempio, vi ho lasciato un esempio perché anche voi facciate come ho fatto io. Quindi si tratta di sposare, se vogliamo usare questa immagine, la visione dello sposo della Chiesa, che è quello che, di cui Paolo parla nella lettera agli Efesi, di spendersi per la moglie, di spendersi per la Chiesa. Non possiamo sottrarci al prezzo del servizio. Ecco, detto questo, veniamo al primo punto. Noi siamo servitori per mandato. Essere servitori di Dio non è una vocazione, diciamo, antropologica. L'uomo sceglie ad un certo punto di essere servitore, piuttosto un domatore, un signore. Nessun uomo ha mai scelto di diventare servitore del Signore, di iniziativa personale. Per la semplice ragione, che dirà Paolo, non c'è nessuno, neppure uno che cerchi Dio. Immaginiamo se ci sia la possibilità nella mente di un uomo di pensare di servire Dio e quindi poi di servire gli altri. Questo perché? Perché tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non possono accedere alla gloria di Dio al momento che vi accedono è per la grazia di Dio. Non c'è nessuno. Paolo stesso non ha scelto di essere un servitore. Lui non è un caso particolare, potremmo dire, che ad un certo punto della vita, di propria iniziativa, ha detto sì, voglio servire il Signore. Anzi, prima della sua conversione, noi lo conosciamo bene, e lui lo racconta nell'Evangelio, nel Libro degli Atti, quello che era e non solo. Era uno che operava violenza, che lavorava per asservire le persone al giudaismo. È imprigionato. Uccideva tutti coloro che si rifiutavano. Quindi c'era in lui un forte abuso di potere, che riscontriamo oggi in molti uomini che non temono il Signore, e molte donne anche. Paolo lo vediamo prima della sua conversione essere anche un testimone, quindi, ma non passivo, della morte del primo martire della Chiesa Stefano. Quindi un po' si stava congratulando con quelli che lapidavano Stefano, perché finalmente si metteva a tacere una voce che, secondo la visione del legalismo del giudaismo, andava messa a tacere. Per questa ragione ad un certo punto Paolo deve dichiarare di questa, cioè grazie alla chiamata del Signore, di questa, della Chiesa, sono diventato servitore, proprio secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi. E sapete, Dio ha dato a me, a voi, a tutti noi, questo incarico, reciproco, gli uni verso gli altri. Non possiamo fuggire dalla responsabilità di essere, come dire, i guardiani dei nostri fratelli, i servitori dei nostri fratelli. Questo è quello che ci ha insegnato il Signore. È la realtà di ogni credente. Tutti siamo chiamati per mandato. Siamo diventati servitori. Oltretutto, chi ci ha affidato questo mandato non è un uomo qualunque. È il servo per eccellenza, il Signore Gesù. Quindi se vogliamo ben servire Cristo, è a Lui che dobbiamo guardare. Se vogliamo ben servire la Chiesa, è a Cristo che dobbiamo guardare. Allora rimane per noi due domande. Ho io accettato il mandato del Signore ad essere un servo, una serva? O desidero essere semplicemente servito, servita o riverito, come si dice dalle nostre parti? In secondo luogo, Paolo dichiara che siamo stati chiamati per servire la parola. Questo secondo punto, presente nel pensiero e nelle parole di Paolo, nella seconda parte del versetto 25, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, queste parole sono in stretta, come dire, contrapposizione ad altre parole, a quella dei falsi profeti, dei falsi insegnanti, quelle quelle seducenti e ingannevoli parole degli uomini che leggiamo al capitolo 2, versetto 4. Dico questo, versetto 4, affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Paolo incoraggia quindi i suoi lettori a saper discernere, a prendere le distanze dai falsi insegnamenti e dalle altre parole che non siano parola di Dio. Infatti le false dottrine, i falsi insegnamenti sono spesso dei buoni discorsi, parole eloquenti, ben articolate e anche convincenti. E se non si conosce bene la scrittura, si è sedotti. La parola di Dio, se non è conosciuta facilmente, può essere disconosciuta. E questo è accaduto nel giardino dell'Eden. Avevano ascoltato che cosa Dio aveva detto, ma le suadenti parole del nemico hanno persuaso che quello che il Signore aveva detto non era poi così giusto. E questo è il pericolo per noi oggi. Per quanto attiene il nostro tema, chiamati per servire, significa che il nostro servizio cristiano quindi deve essere motivato dalla parola, deve essere orientato dalla parola, nutrito giorno per giorno della parola e vissuto con i contenuti della parola e con lo stesso spirito di umiltà che ha caratterizzato il nostro Signore Gesù e anche uomini di cui la scrittura ci dà contezza. Un servizio cristiano che prescinda dalla parola è pure e semplice attivismo sociale, incapace di dare una parola di guarigione spirituale, di guarigione psicologica, morale, di cui le persone hanno invece un forte bisogno. Un servizio che si fermi, con tutta la buona volontà che questo servizio ha, al semplice bisogno materiale, contingentale, non è un servizio che svolge in nome della parola o alla parola stessa. Paolo parla del suo servizio in cui l'annuncio della parola di Dio, cioè della sua totalità, abbiamo letto versetto 25 nella seconda parte, ritiene Paolo che quell'annuncio è la vera ricchezza, il vero bisogno di quelle persone alle quali si rivolge. E quindi qui ci sono anche per noi, c'è per noi un'altra domanda. Cioè, il nostro servizio che compiamo è ricco della parola di Dio o delle nostre parole? Siamo chiamati a servire Dio, perché Lui ci ha chiamati a questo, a servirlo e servire la parola, e in terzo luogo siamo chiamati a servire la Chiesa. Paolo ha tanto a cuore la proclamazione del puro Evangelo, scusate, da essere gioiosamente al servizio della parola, e gli sono così cari anche tutti i fratelli, tutti coloro che perfino non conosce, dichiarando di essere lieto, di soffrire per lui. E abbiamo visto che lui identifica la Chiesa. Io sono lieto di soffrire per voi. E poi nella seconda parte del versetto 24, del suo corpo, che è la Chiesa. Ed è proprio a loro che invia questa lettera, questa ricca lettera dallo spessore teologico, per incoraggiarli a preservare e a perseverare nella fede. Perseverare nella fedeltà. Questa stessa parola che Paolo scrive, per grazia del Signore, è diventata parola di Dio. Quindi assume per noi un'autorità maggiore, potremmo dire, di quanto non lo fosse per i primi destinatari del suo tempo. Paolo non agisce o non serve con dei fini nascosti. Non lo fa per se stesso, nella ricerca, potremmo dire, di consensi, di gratificazione, di fama, di sostegno economico. Nulla di tutto questo. Notate, sono lieto di soffrire per voi, e quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa, punto. Questa è la ragione di fondo: servire Cristo, servire la Chiesa. Perché Dio l'ha chiamato a questo servizio. E lo stesso sentimento di servizio Paolo lo ha esteso alla chiesa di Laodicea. Ricordate, una chiesa, apro una parentesi, a pochi chilometri a nord di Colosse, alla quale Paolo scrive o scrisse una lettera che però non ci è pervenuta. Però di questa chiesa di Laodicea c'è giunta un'altra lettera, e che è stata scritta direttamente dal Signore Gesù per mano, diciamo, di Giovanni, Apocalisse 3, 14 a 22, dove Dio, appunto il Signore Gesù, deve condannare in qualche misura quella Chiesa quando gli dice: tu non sei né fredda né fervente, sei tiepida e io ti vomiterò. Quindi c'è una condanna molto forte, perché quella Chiesa non ha tenuto nel tempo conto dell'insegnamento, della raccomandazione che Paolo aveva fatto loro. Chiusa parentesi. Paolo è preoccupato e quindi serve la Chiesa, ma qui viene detta anche per tutti quelli che non hanno mai visto la sua faccia. Sembra impossibile. Come si può servire coloro che non si mai incontrati? Però noi l'abbiamo visto, quanto Paolo soffrisse e pregasse per queste persone, insieme ad Epafra, insieme a Timoteo. Poi, quando conclude la lettera, il capitolo 4, lo ricorda, tutta la passione di Epafra per la Chiesa di Colosso. Quindi anche il servizio della preghiera è molto importante. Pregare per gli uni per gli altri. Pregare, abbiamo pregato questa mattina per le persone che non conosciamo, ma che Dio conosce. Preghiamo spesso per i fratelli nella persecuzione, ci facciamo bene, ma dobbiamo insistere ulteriormente in questo ambito, nella nostra vita personale, devozionale, di preghiera in famiglia. Non dimentichiamo i fratelli, perché non siamo solo noi, ci sono molti altri. Preghiamo per le nostre chiese sorelle, per i nostri fratelli, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Questo è un servizio importante che possiamo rendere gli uni gli altri, a beneficio anche delle nostre stesse famiglie. Allora, anche qui il concetto che Paolo vuole esprimere è che servire la Chiesa, servire la fratellanza nei diversi ambiti, abbiamo detto, di servizio pratico, materiale, economico, spirituale, psicologico, sociologico,
è servire Gesù Cristo. Gesù Cristo che è il capo di questa Chiesa, che è la sua Chiesa, versetto 18. E Gesù stesso ha insegnato questo in prospettiva proprio escatologica e del giudizio, quando ha detto chiaramente che qualsiasi cosa noi facciamo a favore degli altri, ma con vero spirito di servizio, di umiltà, per il bene, il progresso di chi è servito, è come se l'avessimo fatto a lui. Quando avrete fatto, quando dice, ma quando ti abbiamo visto nudo e ti abbiamo vestito? Quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato la mangiare? Gesù disse, quando avete fatto questo a uno dei miei più piccoli, l'avete fatto a me. Il testo, quello di Matteo 25, 31, 46. E a questo punto ci sono tre domande prima di affrontare l'ultimo aspetto. Noi, io, chi sto servendo? Stiamo servendo? E infine, la Chiesa, che ambito occupa, che spazio occupa nel mio servizio? E infine, siamo chiamati per servire i peccatori, i non credenti, abbiamo detto, i rifugiati, gli stranieri, che sono tra di noi. Il servizio di Paolo non si limita all'ambito, puoi dire, strettamente personale con il Signore, verso un piccolo gruppo di persone, verso la Chiesa, non si limita a un servizio della parola, quindi quello dell'annuncio, della predicazione. C'è qui una dimensione del servizio che va ben oltre, che si estende a tutti coloro che non sono della famiglia di Dio, che probabilmente non lo saranno neppure, questo non lo sappiamo, perché non siamo noi a salvare, noi siamo mandati per annunciare l'Evangelo, ma poi chi salva è il Signore. Quindi Paolo ha dinanzi a sé questa visione di servire lo straniero, di servire i non credenti e farlo con la parola del Signore. Infatti il Signore ci manda proprio a partire da questo annuncio della parola nella sua totalità, versetto 25. Nella totalità della parola di Dio c'è una verità che Paolo sottolinea, un mistero che per millenni è stato tenuto nascosto e che finalmente è stato manifesto, cioè è stato reso visibile ai suoi santi, versetto 27. Noi sappiamo che i giudei, i figli di Israele, sapevano benissimo della promessa della venuta in carne del figlio di Dio, il Messia, lo aspettavano, questo già da Genesi 3,15 era stato loro insegnato, e di padre in figlio, di figlio in figlio è stata trasmessa questa verità escatologica della venuta di Cristo. Ma quando è venuto, Giovanni ci dice, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno riconosciuto, non lo hanno accettato, anzi lo hanno perfino crocifisso, Giovanni 1,11. Ma i pagani, i gentili, i peccatori, gli stranieri, i profughi, chiamiamoli come vogliamo, ma per indicare tutti coloro che non sono credenti, che non avevano ricevuto questo messaggio, non sapevano della venuta del Messia. Nessuno di essi ha mai immaginato un Dio che si sarebbe rivelato facendosi perfino uomo. Ma Paolo ci dice, ma Dio ha fatto loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri. Cioè, Cristo è in voi. Non vuol dire gli stranieri guardano a voi. Per guardare a Cristo, oggi guardano a voi. Perché se Cristo abita in voi, questo deve essere reso evidente agli altri, altrimenti è solo una, come dire, un convincimento mentale, ma non reale. E Paolo parla di questo anche ampiamente al capitolo 3 di Efesini, versetto 1-13, che potete andare a leggere. Paolo riconosce quindi che ogni cristiano chiamato a ravvedimento, a cui gli è stato dato il mandato di essere servitore di Dio, di questo Dio del cielo e della terra, ha ricevuto anche il mandato di non tenere nascosto questo messaggio della buona notizia del Vangelo, che già per millenni era stato tenuto nascosto, ovvero che la salvezza e il regno dei cieli è stato aperto a tutte le persone, di qualsiasi etnia, di qualsiasi cultura, in virtù, viene detto, di Cristo in voi, speranza della gloria. Perché gli stranieri, leggo da Efesini, gli stranieri sono eredi, o possono essere eredi con noi, sono membri, o possono essere membri con noi, un medesimo corpo, e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, mediante la predicazione della parola, di cui, aggiunge ancora Paolo, sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. Efesini 3, 6 e 7. Ora Paolo ci sta dicendo: se Cristo è in voi, se Egli è la vostra speranza di gloria, come abbiamo letto nel versetto 27, allora il vostro servire, materialmente, con attività sociale, di sostegno, di integrazione, di accoglienza, di provvidenza, dei bisogni di beni materiali, economici, quindi affaticandovi, combattendo con la forza che agisce in voi e competenza, versetto 29, se voi fate tutto questo verso degli uomini, verso delle donne, gli stranieri, di qualsiasi cultura, dicevo, religione, etnia, sessualità o di problematicità, non potete, e lo sottolineo, non potete non porre al centro del messaggio la buona notizia di Cristo, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascuna uomo, istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo, versetto 28 che abbiamo detto. Il fine del servizio, del servire, per noi che siamo stati vocati al servizio, deve essere quindi, abbiamo detto, motivato dalla parola, orientato dalla parola, nutrito dei valori della parola e avere al centro Cristo. Se non vogliamo trasformare il nostro servizio in una semplice opera sociale, che già ci pensano tantissimi a fare, dobbiamo parlare di Cristo, la parola che si è fatta carne, nella quale, dice Paolo, tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Quindi non c'è ricchezza maggiore di Cristo. Noi possiamo dare agli uomini e alle donne che hanno bisogno tutto il necessario per loro, ma se non gli diamo la ricchezza di Cristo, la sapienza di Cristo, il dono della grazia che Dio vuol fare loro, noi non gli stiamo dando niente di più di quanto altri darebbero con motivazioni diverse. In questo modo Paolo crede e sollecita il credente di Colosse, e quindi anche di Laodicea, a combattere l'eresia. Abbiamo detto che l'ognosticismo, questa conoscenza interiore divina, che è un insegnamento contrario alla dottrina biblica, minava il cristianesimo, in quanto non si collocava nella cornice del servizio a Dio e agli altri, e deviava l'attenzione di Cristo da Cristo attraverso tre eresie. Quindi l'ognosticismo insisteva in primo luogo sul fatto che la conoscenza era qualcosa di segreto e perciò nascosto alla maggior parte dei credenti. Ma Paolo invece dice qui che il ministero di Cristo è stato reso manifesto a tutti i santi, i credenti, e che Cristo, scusate, che anche in Cristo tutti i tesori, abbiamo appena detto, della sapienza e della conoscenza nascosti sono stati svelati, ovviamente quelli che Dio ha voluto svelarci. Noi non sappiamo tutto di Dio, ma quello che Lui ha voluto farci sapere, come dice Mosè, le cose occulte appartengono al Signore, quelle rivelate appartengono a Lui. Quindi dice Paolo, in Cristo vediamo e conosciamo tutto ciò che ci è stato concesso di vedere e conoscere. Quindi l'eresia, che c'è una rivelazione interiore per soli per le persone, va combattuta con l'annuncio della pienezza di Cristo. Altra eresia che minava il cristianesimo era il suo insegnare, per esempio, che il corpo era una negatività. Paolo insegnò e affermò invece, e per il quale si era anche speso moltissimo per la proclamazione del Vangelo di Cristo, che Dio stesso ha dimorato in un corpo, incarnandosi in Cristo Gesù. L'Emmanuele, il Dio con noi, qui ci parla Isaia. E infine la terza eresia dello gnosticismo che minava il cristianesimo era quello di dire che Cristo sembrava un uomo, ma non lo era. Paolo affermò e ribadì ai Colossesi che Cristo era completamente uomo, vero uomo, ed era completamente Dio, vero Dio. In Cristo esistevano due nature, esistono, coesistono due nature, un solo uomo, un solo Dio. Colossesi 1:13-20. Due nature che non si confondono, né si contrappongono. Nell'affaticarsi e nel combattere con la forza di Cristo che agisce in lui, nel combattere le eresie dicendo la verità di Cristo e su Cristo anche ai pagani e agli stranieri, Paolo rendeva un servizio a Dio che ognuno di noi, che ogni credente dovrebbe rendere a Dio, che dovrebbe rendere alla Chiesa, agli stranieri, affinché, come dice Paolo, tutti giungano alla pienezza di Cristo, Efesini 4:13, per la loro salvezza e presentare ogni uomo, ogni donna perfetto. E allora concludo ponendo sul nostro cuore due domande che siete invitati a rispondere, se volete, proprio diciamo per suscitare in noi un maggiore zelo per i servizi. La prima domanda è questa: qual è il vaccino per il peccato? Proviamo a rispondere.
Gesù.
Il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. E qual è il vaccino alle eresie?
La parola
di Dio. Allora, se noi non abbiamo Cristo, non abbiamo nessun vaccino da presentare. Se non conosciamo la parola di Dio, contribuiamo alle eresie. Il Signore ci dia di imparare che Dio ci ha chiamati a servirlo e servire. E se siamo certi di questa straordinaria chiamata, credo che troveremo certamente asciugamano, occasioni, uomini, donne, famiglie, rifugiati, stranieri, fratelli, sorelle, da seguire.